Gesù riprese a parlare e disse: in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna, e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù sta rispondendo all'accusa che gli è stata fatta dai giudei, come abbiamo visto nell'ultimo versetto, versetto 18. Lo volevano uccidere perché chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E tutto questo perché Gesù aveva detto che il padre opera sempre e anch'io opero. Mentre per i giudei il padre non opera sempre, perché il sabato deve riposare. C'era però una interpretazione data anche dai rabbini a questo riposo di Dio, dal quale veniva escluso il dar la vita e il giudicare. Dio non può smettere di dare la vita anche il sabato, altrimenti chi vivrebbe più? E Dio non può smettere di giudicare anche il sabato, altrimenti come si fa? Quindi queste operazioni, queste opere di Dio erano riconosciute dai rabbini, erano possibili. Gesù comincia con un'affermazione di solennità che ripeterà altre due volte: in verità, in greco sarebbe amen, amen, che è anche in ebraico. Amen, una parola ebraica che contiene il significato di fermezza, stabilità, eternità. Quindi è come un giuramento che Gesù sta facendo. E la prima affermazione che Gesù dice è un'affermazione che può valere per tutti, non soltanto per lui nel rapporto col padre, ma anche per tutte le famiglie, per tutti i figli e i papà. Il figlio da sé non può far nulla, non fa nulla se non ciò che vede fare dal padre. cioè il figlio impara il mestiere dal papà e lo impara vedendo come il papà agisce. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il figlio impara osservando. In questo modo Gesù attribuisce a se stesso i diritti del figlio, diritti per modo di dire, il modo di fare del figlio. Lui, come figlio, guarda quello che il padre sta facendo per imparare, per fare uguale quello che il padre sta facendo. Quindi Gesù si mostra non come uno che si arroga i poteri di Dio, così come era stato accusato dai giudei, come se avesse in proprio dei poteri divini e lui fosse un Dio contrapposto a Dio, ma lui si mostra come uno che è sottomesso al Padre, che ama il Padre, che impara nell'amore, che non si contrappone, ma che collabora col Padre. L'opera che compie Gesù non è un'opera contrapposta a quella di Dio, ma un'opera che realizza i disegni di Dio. Quindi non c'è il pericolo di che Gesù si metta dalla parte di Lucifero, che si metta a essere in qualche modo geloso dei poteri divini. Invece questa strada che imbocca Gesù, quella dell'amore ubbidiente, dell'amore che si sottomette, che dipende, che impara tutto dal Padre, è la strada che lo porta ad essere veramente non solo uguale a Dio come pensavano i giudei, ma ad essere lui stesso dentro la divinità, dentro l'amore che è Dio, dentro la vita di Dio stesso, ad essere uno col Padre, come dirà più avanti nel Vangelo, io e il Padre siamo uno, ma qui ancora non lo può dire. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa ugualmente anche il figlio. Il figlio, quindi, ripeto, non si mette in concorrenza col padre, non si mette al posto di Dio. Questa accusa è totalmente infondata, perché Gesù contempla il padre per imparare da lui. La vita di Gesù è una vita di unione, di amore, fatto di obbedienza. Quindi Gesù non spodesta Dio dal suo trono, ma lo considera papà e lo tratta da papà. E in questo modo Gesù soddisfa il Padre. Potremmo dire, lo fa contento perché lo imita. Ciò che Dio fa non può essere male. E quindi Gesù, mentre fa, mentre compie le opere di Dio, non può far del male. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste. Anche questa frase, il padre ama il figlio, vale per ogni papà e ogni figlio. Il padre ama il figlio esiste per un atto d'amore del padre. Dio padre ama il figlio suo, qualunque suo figlio, non ha gelosia. È contento che il figlio impari a compiere le sue opere, che sono opere d'amore. E quindi primo atto d'amore del padre è mostrargli quello che lui sta facendo, per dargli la fiducia di dare al figlio la fiducia che possa essere un collaboratore. Dimostra tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste. E voi ne resterete meravigliati. Opere più grandi di queste, quali saranno? Ve ne ricordo due. La risurrezione di Lazzaro, che sarà ricordata ancora nel Vangelo di Giovanni, è un'opera più grande della guarigione del paralitico. Ma un'opera ancora più grande di questa, la sua risurrezione. E voi ne resterete meravigliati. I giudei resteranno meravigliati, ma la loro meraviglia sarà purtroppo una meraviglia ancora piena di rabbia, perché non sono nell'umiltà di riconoscere l'opera di Dio, né nella risurrezione di Lazzaro e nemmeno nella sua propria risurrezione. E difatti ecco che le opere che il Padre gli mostrerà quali sono. Gesù lo ricorda già adesso, come il Padre risuscita i morti e dà la vita. Questa è la prima attività di Dio, dare la vita. E la vita si dà a chi non vive, a chi è morto. Il Padre risuscita i morti. Da dove lo sa Gesù, quest'opera del Padre? E dove la possono verificare i giudei, quest'opera del Padre? Ancora nella Bibbia. Nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, da lì si conosce la volontà del Padre di dare la vita ai morti. Mi depose nella pianura che era piena di ossa. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle, tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Risposi: Signore Dio, tu lo sai. E lì mi replicò: profetizza su queste ossa, annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Le profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente, eccetera. Dio dà la vita, risuscita i morti. È l'azione che Dio continua a fare nel suo settimo giorno, nel suo riposo. Toglie qualunque genere di morte dal popolo. Come il Padre, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Così anche il Figlio rende vivi quelli che vuole, oppure quelli che ama. Cioè il Figlio imita il Padre, fa quello che vede fare dal Padre, ma lo fa con libertà, chi vuole. Anche qui San Giovanni è attento a impedire che si insinuino eresie o che persistano certe eresie che vedono in Gesù, nel Figlio di Dio, semplicemente un'emanazione di Dio che è costretto quindi a fare le opere di Dio, non con libertà, quindi non sarebbe Dio, sarebbe qualcos'altro, perché se c'è costrizione non c'è la pienezza della vita. Allora si premura qui l'Evangelista di sottolineare anche questa parola: dà la vita a chi vuole, il Figlio è libero, fa quello che fa il Padre con la stessa libertà del Padre. Per cui anche il Figlio è veramente uguale al Padre. E il Figlio non agisce a capriccio, ma agisce come un Padre. Quindi con amore, La libertà non è per lui un capriccio, ma è una condizione dell'amore. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Ecco la seconda attività che era riconosciuta a Dio, attività divina. E qui Gesù cambia un pochino i termini. Mentre la prima attività, il Padre e il Figlio agiscono, fanno la stessa opera di dare la vita, lo fa il Padre e lo fa il Figlio, l'opera del giudicare è data completamente al Figlio. Il Padre non giudica più, ora giudica, chi giudica è il Figlio. Ma noi sappiamo già da quello che aveva detto Gesù qualche capitolo prima, nel capitolo 3, il Figlio non giudica per condannare, ma è venuto per salvare. Quindi in che cosa consiste il giudizio del Figlio? Il giudizio del Figlio consiste nel suo discernere. Lui deve discernere ciò che è da ciò che non è. Ciò che è di Dio lo deve salvare, tirar fuori da questo mondo che distrugge tutto. Lo deve portare alla luce ciò che è di Dio, chi quelle persone che hanno nel cuore l'amore di Dio. Quindi il giudizio del Figlio è ancora una qualità del suo amore, del suo dare la vita. Ancora potremmo dire che il giudizio del Figlio è il fatto che tutti saranno confrontati con Lui. Tutti si dovranno confrontare con Gesù, che è il comandamento vivo, perché è colui che il Padre ha mandato. Gli uomini non avranno più una legge con cui confrontarsi, e confrontandosi con la legge potrebbero dire sono a posto, ma hanno una persona con cui confrontarsi, e davanti a una persona viva non si può mai dire ho finito, sono a posto. Di fronte a una persona viva bisogna continuamente rispondere. Una persona viva mi può amare continuamente, io continuamente rispondo. Non ci sono tempi vuoti o tempo libero per chi segue Gesù. Il tempo libero può esserci per chi osserva dei comandi, per chi osserva delle leggi, ma per chi segue Gesù non c'è il tempo libero. C'è sempre tempo d'amore, tempo di risposta, tempo di dono di sé. Perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. E poi c'è una ripetizione di questa affermazione in maniera negativa. Chi non onora il Figlio non onora il Padre. Quindi al Figlio spetta quell'onore che si dà al Padre, quindi l'adorazione, l'ubbidienza, la fiducia, l'amore. Tutto quello che si dà al Padre deve essere dato al Figlio. Tutti, non qualcuno, non gli ebrei, tutti, non un popolo o un altro o chi vuole, tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Quindi qui è sottolineato il fatto che non si può più adorare Dio come si vuole. L'adorazione va data a quel figlio che conosciamo, che vediamo. Quell'adorazione che un uomo pensa di dare a Dio la deve rivolgere al figlio, a Gesù. Quindi questa parola potrebbe attirare tutte le religioni nell'unità. Quale unità? Quella di adorare il figlio. È Gesù che unisce, che può unire gli uomini, nessun altro. Che può unire le religioni. Che cos'è la religione? La ricerca di dare adorazione a Dio. Chi la dà in un modo, chi in un altro, deve essere data al figlio. E chi non onora il figlio, non onora il padre. Quindi chi rifiuta questo onore, rifiuta l'obbedienza al figlio di Dio, rifiuta l'obbedienza a colui che lo ha mandato, rifiuta l'obbedienza al padre. Queste parole sono molto importanti, soprattutto oggi, ma anche in passato, ma oggi forse in modo particolare, perché c'è grande confusione a riguardo della missione. Il Papa ha cercato ultimamente di fare luce con l'enciclica Redemptoris Missio, di richiamare qualche aspetto, perché sembrava, o per molta gente sembra o è convinta, che tutte le religioni sono uguali e quindi tanto vale. E quindi anche chi va in missione non va più per annunciare Gesù, ma ci va per portare un po' di cioccolata, un po' di pozzi o un po' di roba per la vita materiale. Invece chi non onora il figlio non ha religione, non incontra il padre, non ama il padre che lo ha mandato. Il padre non vuole più onori, non vuole più un'adorazione che non passi attraverso il figlio. E questo evita il pericolo di farsi un Dio su misura, di farsi un Dio che rispetta il nostro egoismo, che questa è sempre la tentazione dell'uomo, di ogni religione, di costruirsi un'immagine di Dio che rispetti i miei capricci, le mie passioni, che mi lasci continuare ad essere quel che sono, mentre invece il figlio, Gesù, col suo essere e col suo giudizio, non lascia essere ognuno così com'è, ma trasforma la vita di tutti. Perché il figlio è uno che sta in obbedienza al padre e quindi rende la vita dell'uomo una vita di obbedienza, di amore e obbedienza. Chi non onora il figlio, chi non vuole onorare il figlio, non onora il padre. Con questa parola Gesù ci evita, vorrebbe evitarci il pericolo dell'idolatria, in fondo, che è poi quel pericolo, quella tentazione che divide gli uomini, gli uni dagli altri, e che permette agli uomini di esercitare l'ingiustizia verso altri uomini. Mentre invece chi onora il figlio non può esercitare ingiustizia, perché se uno esercita ingiustizia non onora il figlio, non gli rende onore, gli fa fare brutta figura. Quindi veramente onorare il figlio come il padre, e per onorare il padre onorare il figlio, è salvezza dell'uomo dalle tentazioni ed è salvezza per tutti gli uomini, perché vengono evitati i pericoli dello sfruttamento reciproco, i pericoli dell'orgoglio, dell'ingiustizia, della vita di violenza, di gelosia, di divisione gli uni con gli altri. in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Chi ascolta la mia parola e con questo crede a colui che, non sono due cose diverse, ascoltare la parola di Gesù e credere al Padre, sono una cosa sola. Uno crede al Padre in che modo? Ascoltando e ubbidendo la parola di Gesù. E per parola cosa si intende? Si intende tutto quello che Gesù ha in mente di comunicarci, non solo una parola, un fiato, una voce, una frase, ma l'intenzione di Gesù, il messaggio di Gesù. Chi ascolta quello che io ho da dirvi, quello che io vi comunico, e crede in questo modo a chi mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato da morte a vita. Quindi chi vive in questo modo, in obbedienza a Gesù, sperimenta la vita eterna. Ha vita eterna. Ha vita piena. Potremmo dire sperimenta l'onnipotenza di Dio, l'azione d'amore di Dio, la riceve in sé, l'amore stesso che Dio ha, l'amore pieno, completo, quindi la capacità di donarsi completamente. Non ha più in sé egoismi, la vita eterna non può coesistere con l'egoismo, con l'egocentrismo, perché questo non esiste nella vita di Dio che è l'Eterno, ma è passato da morte a vita, cioè, si potrebbe dire, con termini biblici, ha fatto l'esodo, ha fatto il vero esodo, è passato da una situazione di schiavitù, di impotenza, di incapacità, è passato alla libertà, alla vita. Potremmo dire con un'altra parola, è risorto. Passare dalla morte alla vita vuol dire risorgere. Quindi chi ascolta Gesù e in questo modo si affida al Padre, risorge, entra nella vita. E la vita è di Dio. Quindi chi risorge, chi ascolta Gesù, partecipa alla vita di Dio, che è il suo riposo, il suo sabato. E il riposo di Dio non è ozio, ma è essere amore, perché Dio, proprio perché è Dio, è Padre, è amore, quindi ama, è movimento, non può smettere di amare. Così dirà ancora San Giovanni nella prima lettera, che chi ama i fratelli è passato dalla morte alla vita, la stessa cosa, più o meno. È entrato nella vita di Dio, cioè nel suo riposo, nel suo essere amore. Non ha più bisogno di sforzarsi di amare, ma può amare riposando. È diventato amore, non è più uno sforzo per lui l'amore, perché è il suo essere. Il riposo di Dio, il suo sabato, è questo amore. E l'amore di Dio in che cosa consiste? Gesù continua a dire, il Padre che mi ha mandato, colui che mi ha mandato. Quindi nel suo riposo, nel suo amore continuo, il Padre manda il Figlio. Questa è l'opera del Padre, mandare il Figlio. Il sabato di Dio, mandare il Figlio. Che questo riposo di Dio si incontra col riposo dell'uomo. Il vero riposo dell'uomo che cos'è? È l'accogliere il Figlio. Il Padre manda il Figlio e l'uomo accoglie il Figlio, accoglie Gesù. In questo modo entra nel riposo di Dio, nell'amore pieno del Padre. Ancora per la terza volta, in verità, terzo giuramento di Gesù. Viene l'ora, e è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio. E quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ricordate ancora il brano di Ezechiele. I morti, quelli che non sono capaci di far niente, quelli che non vivono, che non comunicano, che non hanno amore in sé, questi sono i morti, udranno la voce e vivranno, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Quindi tutti possono udire e udranno la voce del Figlio. I morti, quelli che non sono in relazione col Padre, che non vedono Dio come papà e quindi non si sentono figli, quindi non sanno nemmeno di essere vivi, di vivere, non hanno vita. E quelli che avranno ascoltato vivranno. Qui ci sono due cose da sottolineare. Il fatto che basta ascoltare. Ascoltare, cioè ubbidire a Gesù, porta nel cuore vita. Provare per credere. Ubbidire a Gesù porta nel cuore vita. Vivranno. Basta ascoltare. Seconda cosa, non occorre vedere. Quindi non occorre essere vissuti allora quando Gesù era su questa terra. Non occorre avere rivelazioni particolari, manifestazioni strane, speciali. Qualcuno le sogna e le aspetta e non fa niente finché non ha qualcosa di straordinario. Non occorre. Quelli che udranno, che ascolteranno la voce del Figlio di Dio, vivranno, diventeranno vivi, capaci di compiere le opere di Dio, capaci di condividere la paternità di Dio, la vita di Dio, capaci di amare come Dio ama. Saranno finalmente uomini completi, come Dio li vuole, vivi. Dio non vuole morti, Dio vuole vivi. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. Cosa vuol dire avere la vita in se stesso? Disporre della vita. Come il Padre, così ha concesso al Figlio. È bello sentire continuamente sottolineare questa parola. L'uguaglianza di Gesù al Padre, ma senza gelosia, senza invidia. Il Figlio ha la vita in sé perché gliel'ha data il Padre, perché lui l'ha ricevuta. Non perché se l'è accaparrata, conquistata, non perché l'ha rubata. Dio non si mette al posto del Padre, ma il Padre mette il Figlio alla sua destra. Il Figlio non è in contrasto col Padre e non è da meno del Padre, ma questo per amore del Padre al Figlio e per amore del Figlio al Padre che vuol dipendere in tutto da Lui, che vuol stare in completa obbedienza. Gli ha dato di avere la vita in se stesso, quindi di essere Dio, e gli ha dato il potere di giudicare, lo ripete questo, ma qui spiega anche il perché. Gli ha dato il potere di giudicare perché è Figlio dell'uomo, è Figlio di Dio ed è Figlio dell'uomo. Lui può giudicare perché è Figlio dell'uomo. Come mai? Essendo un uomo, Figlio dell'uomo, così che è uomo, essendo uomo, gli uomini possono confrontarsi con lui direttamente, e quindi può essere fatto il giudizio. Si può vedere se uno combacia o se non combacia, se uno corrisponde a lui o se non corrisponde. Come figlio dell'uomo, Gesù rende visibile e comprensibile agli uomini l'amore di Dio, la volontà di Dio, di quel Dio che rimane sempre nascosto agli occhi degli uomini, ma in Gesù si può vedere il suo amore e la sua volontà. Quindi è il figlio dell'uomo, in quanto uomo, che può far operare il giudizio, che può operare il discernimento. È di fronte a Gesù che si possono scegliere i pesci buoni dai pesci cattivi. Si può operare questo giudizio di salvezza, salvare i pesci buoni da quelli cattivi. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Verrà l'ora, quale sarà l'ora che verrà? È l'ora del Calvario, l'ora della morte di Gesù. È l'ora in cui si vede completamente l'amore del Padre attraverso il Figlio dell'uomo, attraverso l'uomo Gesù. E allora cosa succederà? Che anche quelli che sono nei sepolcri, cioè anche i trapassati, anche quelli che sono già morti, saranno confrontati con Lui. Anche quelli che hanno seguito la legge nel passato, anche quelli che sono vissuti ubbidendo a Mosè e ai profeti e ai patriarchi, si troverà davanti al Figlio e sarà giudicato da Lui. E allora in che modo sarà giudicato? Chi ha ubbidito al Padre, chi è stato in rapporto con Dio, con amore, si ritroverà accanto al Figlio, ad essere riconosciuto da Lui. Chi invece, anche in passato, ha ubbidito a una legge, cioè in maniera egocentrica, per dire, ah, io sono a posto adesso con Dio, Dio ha dei doveri verso di me perché io li ho ubbidito a quella legge lì. Chi avrà ubbidito in maniera egocentrica si troverà a non combaciare col Figlio, quindi si troverà fuori. Non è stato nell'amore, è stato nell'amor proprio. Non ha dato la vita a Dio, ma ha preteso qualcosa da Lui. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita? E quanti fecero il male, oppure quanti agirono in modo perverso, per una risurrezione di condanna? Che cos'è questo bene, cos'è questo male, questo modo perverso? Quanti fecero il bene? Sappiamo che Gesù chiama buono solo Dio. Quindi quanti fecero il bene, praticarono il bene, deve voler dire quanti sono vissuti in unione con Dio, quanti hanno fatto quello che hanno visto fare da Dio. Questo è il bene, quello che Dio sta facendo. Quanti agirono in modo perverso? Nel greco c'è un termine che indica vuoto, e il vuoto sappiamo che era il termine per indicare il nulla, per indicare gli idoli, che sono niente, che sono vanità, proprio niente. Quindi quanti agirono nell'idolatria, cioè nell'amor proprio, quanti sono vissuti guardando a se stessi invece che guardando il Padre, e risorgeranno per una risurrezione di condanna, perché in loro non c'è l'amore, il dono di sé, ma c'è la pretesa. Io non posso far nulla da me stesso, perché non è amore arrangiarsi, non dipendere, far di propria testa non è amore. Quindi Gesù, che è il figlio del Padre, che è amore come il Padre, non può far nulla da se stesso. Non sarebbe più amore, non sarebbe più figlio, non sarebbe più quello che è, non sarebbe più Dio. Non posso far nulla da me stesso. Gesù è veramente continuamente espressione dell'amore obbediente, continua ad amare, e l'amore è dipendenza, è attenzione, ascolto. È uno col Padre. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto. Ecco, proprio il fatto che lui stia in obbedienza al Padre gli dà verità, lo fa essere giusto, il suo giudizio è giusto perché? Perché è secondo Dio, è secondo l'amore del Padre, perché non cerco la mia volontà, o non cerco di avere io una volontà, non cerco di realizzare un mio disegno, non lo penso nemmeno, ma cerco la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù vive per amare il Padre, per realizzare l'opera del Padre. Di lui è veramente l'uomo umile, l'uomo vero, degno di Dio. E questa sua obbedienza completa, che sembra a prima vista l'umiltà e l'annientarsi dell'uomo, invece è ciò che lo rende anche ai nostri occhi Dio, perché è uno, realizza pienamente l'unità col Padre. Dio può agire completamente attraverso di lui, dargli tutta la sua capacità d'amare. Stavo per dire tutti i suoi poteri, ma noi con la parola poteri non capiamo i poteri di Dio Padre. Con la parola poteri siamo tentati di intendere poteri magici delle divinità pagane, perché il potere di Dio invece è l'amore, perché Dio è papà, è Padre. Gesù agisce quindi sempre con quest'amore obbediente al Padre. E in questo modo egli ama gli uomini, in questo modo egli salva gli uomini, in questo modo egli dà vita agli uomini, amando il Padre, restando in unità col Padre. Lui diventa l'amore del Padre per gli uomini. Non solo ama, ma è l'amore del Padre per gli uomini. E credo che quello che è di Gesù e vale per lui, vale anche per noi. Quando amiamo gli uomini, quando diamo tutta la vita, tutto il nostro essere a Dio, restiamo in piena obbedienza a lui, obbedienza d'amore, allora la nostra vita diventa, senza che noi ci sforziamo, ci preoccupiamo, la nostra vita diventa dono dell'amore di Dio agli uomini, espressione di Dio, dell'amore di Dio Padre, espressione della paternità di Dio verso gli uomini. Coraggio. Sia lodato Gesù.